Oltre a noi non serve a niente.
Scusa, posso dire una cosa sola? Probabilmente non ho... Noi facciamo un programma con il bilancio di genere.
Non ho capito.
Parlavo della metodologia.
Ada Lucia, le genesi e poi dopo ci fermiamo un attimo, poi cominciamo la discussione. Vediamo. Giro così da
c'è abbastanza fiducia.
Persone che avevamo invitato.
Io vorrei partire mettendo alcuni paletti che mi differenziano profondamente, poi alcune mi conoscono e quindi sanno quanto faccia fatica a non dire quello che penso e quindi lo dirò. Io voglio partire da un dato che per me è fondamentale. Io ci credo molto nella democrazia e nella nostra democrazia. Per me la nostra democrazia, il nostro sistema democratico istituzionale è un sistema democratico giovane che può essere migliorato, ma non penso e non credo che sia peraltro il momento di mettere in discussione questo sistema democratico che ad ogni modo in Europa è uno dei migliori, riconosciuto non da me che sono piccola ma da eminenti politologi e sociologi eccetera e dentro questo sistema no, non è vero. Assolutamente.
Comunque, Lorenza Carlassare, costituzionalista.
Vengo adesso da un convegno dove erano soltanto donne e il sistema democratico italiano, vi assicuro, che ha delle caratteristiche di base. Allora, io parlo della democrazia istituzionale, non parlo di quello che poi la politica ha fatto della democrazia. Quindi, partendo da questo principio, io il mio interesse, e non soltanto il mio, è quello di cui mi sto occupando in questo periodo, è proprio che cosa è successo o dove si è fermata la costruzione, la realizzazione, l'attuazione del sistema democratico di questo paese. In questo paese ci sono alcuni articoli, c'era l'articolo 3 della Costituzione, io sto andando in continuazione nelle scuole per spiegare cosa significa e ritengo che fin dall'origine, ancora prima della riforma costituzionale, è un articolo che tra eguaglianza formale e eguaglianza sostanziale avrebbe dovuto e potuto permettere un paese senza discriminazione alcuna nella partecipazione al potere e alla politica tra i sessi, perché di questo stiamo parlando, poi possiamo parlare della razza, eccetera. C'è stata una riforma anche grazie a un intervento europeo molto forte e molto massiccio. Io non voglio tediarvi, ma vi assicuro che ho appena finito di leggere tutti gli articoli del trattato sull'Unione, sul funzionamento dell'Unione, della Carta di Nizza. Ci sono delle norme che non lasciano possibilità agli Stati membri di scegliere e che hanno permesso, lo voglio dire, a molti giudici, anche nel nostro Paese, di fare delle scelte che vanno al di là di quello che la politica consente. Su questa premessa, io penso che non si può non porre il problema importante della partecipazione delle donne alla democrazia e alla politica. Non ci credo che le donne siano tutte insieme diverse, non ci credo che le donne da sole facciano lotta di classe. Io penso che le donne devono partecipare al sistema politico in un sistema che garantisce ad esse di esserci dove ci vogliono essere. Perché un conto è l'organizzazione istituzionale, un conto è l'organizzazione politica in cui ognuno di noi, cioè la politica, i movimenti in cui ognuno di noi si può riconoscere e può operare. Ecco, noi stiamo, dopo tutti questi anni, pagando un grave deficit di democrazia. Perché è vero, come diceva lei all'inizio, che ci sono tante competenze femminili, ma non è vero, e se vogliamo poi dopo vediamo i dati, che le donne rappresentano posti o ruoli dove qualcosa si può fare per cambiare. E questo non è poco, nonostante le donne, ripeto, siano individui e portatori sicuramente anche di pensieri che ci piacciono, ma anche di pensieri che non ci piacciono. Allora, io penso che questa battaglia, se noi vogliamo poi anche portare nell'ambito del paese, della politica, un dibattito che riguarda, che riguarda la differenza di genere o una differenza di genere, la condizione femminile o una condizione femminile, però non può più essere fatto, non avrà più spazio se le donne non si riappropriano di quel pezzo di potere che le spetta, della possibilità di scegliere di farsi rappresentare o da donne o da altri, ma anche da donne. Questo è il gap, secondo me, fondamentale in questo momento, e c'è, perché oggi tutto il discorso dell'autoesclusione, tutto il discorso ma le donne ci sono non contano, e no, anzi, o meglio, le donne ci sono ma non fanno, le donne ci sono ma sono pochissime e non potranno mai fare, non potranno mai neanche trasversalmente decidere. Prova ne è una legge, un disegno di legge che a mio parere è molto interessante, quello sulle società quotate in borsa, che è fermo lì e langue, e che è un disegno di legge che vorrebbe dare alle donne nell'ambito della gestione dell'economia nei posti che contano. Poi ci potrà piacere il capitalismo o meno, ma vivi Dio, voglio che le donne siano libere di scegliere se vogliono il capitalismo o meno standoci dentro, o costruendolo e modificando standoci dentro, però non c'è spazio perché non contano. Allora noi dobbiamo superare questo problema. Noi pensiamo veramente che in questo paese, dove già la democrazia è fortemente messa in discussione per tutti e a forte rischio, sia oggi possibile ancora pensare che quel vuoto, quel buco di democrazia, che è dato dall'attuazione reale di quello che è l'articolo 3, l'articolo 51, l'articolo 117, che obbliga le regioni in sede regolamentare, gli enti locali, eccetera, 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 possa essere risolto soltanto sulla buona volontà, e con la buona volontà io non lo credo. Non lo credo per due motivi. Primo, perché è inevitabile pensare che la maggioranza di uomini non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro con riferimento al suo potere. Secondo, perché c'è un problema di comportamento e c'è un problema di prevalenza di pensare o comportamento o comune o finto comune sentire che crea sicuramente degli ostacoli tali che poi in parte comportano anche l'autoesclusione. Quindi io sono una tra quelle, ma devo dire che vengo da un convegno organizzato da le giudice romane che mi ha molto entusiasmato in questo senso. Io credo che sia arrivato il momento di pensare che forse le donne devono, io credo nelle norme perché poi questo è il mio mestiere, però devono riappropriarsi di quella metà, scusatemi se, che le spetta. Se le devono riappropriare per regola, perché solo dopo che ce se ne è riappropriate, solo dopo che noi avremo la possibilità di ridisporre, scusate, dico una parola che mi fa schifo, ma dà il senso, di quei posti, di quel potere decisionale, solo dopo che sarà passato un certo periodo, noi avremo la possibilità di esserci, di discutere dentro, di portare dentro il nostro pensiero e forse anche di cambiare il comportamento, per cui un giorno non sarà più necessario avere una regola che ci garantisce esserci, perché esserci sarà normale, come è normale in Islanda, come è normale in Svezia, come è normale in Finlandia, ancorché poi si voti, o in Svizzera, adesso perché stavo parlando dell'Europa. Io credo che questo oggi per il nostro paese sia il punto centrale. Il problema non è esprimere una candidata, perché oggi sarebbe comunque mediato da un sistema democratico che non ci consente di scegliere. Certo che a me fa orrore pensare che io di fronte a una candidata sindaco di destra devo dire però è una donna, non lo faccio perché non mi appartiene, perché amo la politica e perché credo nella politica e nella diversità del pensiero politico, però sta di fatto che io voglio essere messa nelle condizioni di avere un sistema che mi consente anche di avere una candidata donna anche della mia parte politica e a loro, quella della loro parte politica, e mi metta nelle condizioni di votare donna o uomo ma alla pari. Questo secondo me oggi è l'elemento nevralgico. Dentro questo, ci piace o non ci piace, poi ci possiamo mettere il ritornare con coraggio a discutere, a riorganizzare i movimenti, a esprimere la propria opinione politica dentro la politica istituzionale, fuori la politica istituzionale. Ma però dobbiamo leggere, dobbiamo imparare a leggere, perché noi
non possiamo non renderci conto di che cosa sta diventando questo paese. Noi dobbiamo uscire da questa sala, dobbiamo uscire da questa sala. Io stamattina ho fatto un'assemblea a scuola di ragazze tra i 14 e i 18 anni, noi dobbiamo capire che cosa sta succedendo in questo mondo, che cosa è andato oltre, quali sono i bisogni, anche con riferimento ai nostri discorsi. Noi non possiamo essere cieche rispetto al discorso, alla famiglia, alla cura, eccetera, di quello che sta maturando. Certo, dobbiamo esserci, perché poi sennò le cose maturano senza di noi, perché ci parliamo addosso. Ma questo è una cosa di cui dobbiamo avere il coraggio, dobbiamo andare a discutere, dobbiamo avere il coraggio di confrontarci. E questo secondo me è il grande limite di questo movimento, che viene sicuramente da lontano, di cui io forse non posso neanche pregiarmi di appartenere, se non per quel piccolissimo di attività che ho fatto in questi ultimi anni e con tutte le mie diversità. Ma sento forte questo arroccamento, questa incapacità di capire, perché ci sono molte donne che su alcune cose di fondo, con riferimento alla vita, con riferimento al lavoro, la pensano diversamente da come la penso io, che la penso molto più simile a mia madre che a mia figlia, però vorrei potermici confrontare senza portarmi dietro quella specie, quell'educazione, tra virgolette, che invece mi caratterizza. Io sono una di quelle che quando a tavola un giorno dissi: mamma, ma perché non mi posso sposare e avere una famiglia e starmene tranquilla, contenta, e un marito che mi mantiene? Mia madre si è alzata e ha fatto: che orrendi discorsi piccolo borghesi. Allora aveva senso, aveva senso. Io questa cosa me la porto tutto. Oggi il mondo è cambiato, è molto cambiato. Allora, io penso che anche su questo dobbiamo fare, dobbiamo essere umili, ma non umili negando noi stessi, ma capire che il mondo è molto, ma molto cambiato. È cambiato nell'economia, è cambiato nella storia e sta cambiando nella cultura. Un'ultima cosa sulla differenza. Io non lo so se possiamo dire che non c'è la differenza. C'è un fatto basico, che i figli li fanno noi. Ed è un fatto basico, solo questo nel lavoro. Parlavamo giustamente con le giudici l'altro giorno, qui è arrivato un signore che ha fatto, poi mi tacito, che ha portato una ricerca sulle assenze nel lavoro dei giudici, e a un certo punto le assenze delle donne erano molto maggiori, alla fine io scopro che tra quelle assenze c'era la gravidanza. Io alzo un dito e gli dico: scusi, ma dov'è il paragone? Cioè, come faccio a paragonare l'assenza della donna che fa il figlio? E lo deve fare. 3 più 2, mettiamo anche solo 3, ma lo deve fare. Con l'assenza del maschio, quell'assenza lì non ci può essere. Perché comunque farlo lo fa la donna. Allora,
e perché?
Eh?
Perché lo fa?
Perché era una ricerca. Allora, io non voglio infatti, ma no, ma io l'ho fatto bene, io lì voglio arrivare. Però scusate, io voglio anche pensare che noi non possiamo intervenire nella libertà dei singoli. Le donne devono essere libere di fare i figli e di non fare i figli. E nel momento in cui decidono di fare i figli, di fare la famiglia più o meno allargata, a me non mi interessa di che tipo e di che interesse, devono avere la possibilità di realizzarsi dal punto di vista del lavoro e dal punto di vista della vita, in un paese che le mette nelle condizioni di farlo, se, con una regolamentazione e con un sistema che dia atto di alcune differenze. E vive Dio, io sono tra coloro che pensano che le differenze ci sono e vorrei che rimanessero, anche perché sono state battaglie politiche importanti. Ma questo discorso della differenza potrà essere fatto e potrà essere dibattuto, ripeto, solo se noi risolviamo oggi il gap della rappresentanza in questa democrazia. Perché oggi, finché non superiamo, noi non possiamo scegliere. Noi oggi, tutte qua, non possiamo scegliere. Tutte coloro, se credo quasi tutte, che votano a sinistra o che hanno votato a sinistra di noi, non possono scegliere. Non possono scegliere. Perché mi interessa questa parte. E quindi noi dobbiamo metterci nella condizione anche di scegliere. E di scegliere per quanto possibile qualcuno che parli come noi o che abbia una storia che ci rappresenta. Potrebbe anche essere il caso non di una donna, ma il più delle volte è il caso di una donna.
Buono. Allora fermiamo 5 minuti, e poi ripeto dopo, io segno, mi alzate il ditino, io vi conosco e quindi do la parola con ordine. Lo facciamo con un momento che ci sono due. due comunicazioni.
Due piccole cose volevo portare.
Non abbiamo più finanziamento, quindi se volete darci un contributo, fare una tessera da 20 euro.
Alla libera.
Liberissimo.
Questo era ho già un po' disegnato,
speriamo che funzioni.
Vediamo
la registrazione. Speriamo che tutto funzioni, perché sai com'è, io non sono molto brava.
Mi ricordo che è venuto da Trieste.
Sì, chi non mi conosce, solo due parole di, per capirsi su tutte le cose che poi dirò. Io sono una sindacalista e ho partecipato al movimento femminista, a tutti i vari movimenti femministi che sono stati dal 71 in poi, no? Sempre con un ruolo, come si può dire, pragmatico, ecco, in questo contesto, io direi più pratico delle cose. Quindi io comincerei, volevo intervenire solo su due cose, penso di poter portare un contributo perché nell'ultimo anno ho fatto queste due esperienze, una di cura e una di cercare di portare avanti un discorso politico all'interno non del Parlamento ma di un'organizzazione bella grossa. Ecco, quindi su queste due cose vorrei portare la mia esperienza. Però prima, proprio perché l'ascolto di questo dibattito mi ha stimolato, mi ha stimolato di esprimere la mia, come si può dire, la mia preoccupazione per due cose. Una, che noi abbiamo oggi una situazione in cui parliamo di femminismo col 50% delle donne che non lavorano per seconda casa, non per scelta, perché ormai la scelta di cui parlava prima una delle oratrici, di poter fare liberamente la madre e la moglie, non è più una scelta praticabile per le donne. Era una scelta che forse qualcuno di noi poteva permettersi un paio di anni fa, no? Ecco, dico un paio per no passare proprio per super vecchiona. Però in questa crisi, che possiamo, a seconda delle differenze impostazioni che ho visto oggi, che abbiamo qui, possiamo definire una crisi strutturale del capitalismo alla Campari, o una crisi economica e sociale, o una crisi di democrazia, o un gap da superare, io sono aperta a tutte le, come si possono dire, definizioni, anche perché oggi la lotta di classe viene agita. A Roma c'è una grande manifestazione, quindi anche chi può avere dei disturbi rispetto a questo, purtroppo la crisi porterà a un aumento del conflitto e della lotta. All'interno di questo le donne stanno, come ho detto prima, il 50% a casa, e delle giovani donne 2 su 3 non hanno prospettive di lavoro. Il dato che mi sto scorporando adesso, perché mi hanno ringiovanito da pensionata, sono diventata Camera del Lavoro di Trieste, e i dati che sto scorporando adesso riguardano il perché alcune rinunciano proprio a cercare lavoro. Sono cose che non ho capito nella mia, nel mio ruolo di sindacalista, vorrei capire perché, no? Quali sono, ricordano il lavoro nero, c'è una adattarsi a una situazione di precarietà permanente. Ecco, questa è una cosa che devo affrontare nei prossimi mesi. Però io non volevo intervenire su questo, mi hanno stimolato due riflessioni nell'introduzione di Lea. Una sul discorso della cura. Io sono una femminista di vecchio stampo, quindi perdonatemi, ma parto sempre dal mio vissuto personale. E la cura può essere, appunto per la mia esperienza personale, come ha detto lei, un'autogratificazione che le donne espandono con grande o falsa generosità, grande, un annullamento della persona, però esse può essere anche per noi una risorsa nella capacità di organizzare, perché avendo noi questa attitudine, ecco, diciamo questo termine, possiamo organizzare molto meglio la cura. Io ho avuto un evento doloroso nei primi mesi di quest'anno e ho scoperto questa grande forza. per il fatto probabilmente di aver allevato 5 figli o 3 figli biologici, un affido che è diventato adozione, un'adozione che è diventata negazione, quindi ho questa esperienza e ho capito che si può appunto organizzare la cura delle persone care senza necessariamente annullarsi o distruggersi in questo esercizio. E quindi credo che questo dovrebbe farci pensare che anche in generale nelle situazioni di, diciamo, di polis, come stiamo parlando oggi, o anche in altri momenti politici, il fatto che noi ci occupiamo di queste cose non deve, come dire, dire ecco le solite donette che si occupano di questo, ma può essere anche un punto di orgoglio per noi nel dire sì, noi sappiamo queste cose, sappiamo farle, sappiamo di che cosa si parla, non abbiamo paura del dolore, non abbiamo paura della malattia. Nel momento in cui si prende le distanze dalla autogratificazione o dall'annullamento, possiamo anche fare positivamente queste cose. Questa è una riflessione che mi sento di condividere con voi. Invece sul discorso del nostro ruolo nella politica, diciamo, io credo che la forza del femminismo sia molto dirompente, che la politica ha paura di questo. Allora, su questo faccio un momento una riflessione, non è che noi come donne non possiamo decidere chi votare. Oggi in Italia non può decidere nessuno, c'è un gap di democrazia per tutti. Ecco. Premesso questo, che sono profondamente convinta che o si va a un cambiamento, inutile neanche porsi, ma quasi, no? Ecco. Ma a parte questa considerazione, io credo che l'immissione di una femminista nella politica ha un ruolo dirompente, perché le nostre pratiche che partono dall'ascolto e poi possono come dire, essere tutte le cose che hai detto prima, ma anche il contrario di quelle cose, può essere anche proprio la capacità di agire il conflitto su una base di convincimento che è solo nostra. Io credo che noi donne, quando partiamo con una convinzione, appunto questo è il secondo esempio che ho avuto quest'anno, che è stato questo ordine del giorno che alcuni di voi sanno, che ho portato al congresso nazionale della CGIL, quando noi abbiamo questa convinzione non ci ferma niente. Ecco, questo l'ho provato su me stessa e devo dire che è stata un'esperienza che dal punto di vista pratico ha portato a una devastazione della mia situazione lavorativa, però da un punto di vista personale, e sono sempre convinta che appunto il femminismo è questo, questa è la nostra forza, che attraverso l'esperienza, le nostre pratiche, il nostro vissuto, riusciamo a raggiungere dei livelli di consapevolezza sempre maggiori sulle possibilità politiche che abbiamo di fronte. Io credo che c'è una grossa paura della forza delle donne in questo senso. E quindi credo che al di là delle associazioni, delle occasioni come questa di oggi o tante altre che possiamo sviluppare e far crescere, noi dobbiamo focalizzare per questo momento politico che viviamo in Italia, ma non solo in Italia, nel mondo, in cui le donne sempre più vengono espulse dal mercato del lavoro e a casa non possono stare, non liberamente, non possono scegliere. È importante che si sviluppi una politica in cui il movimento delle donne abbia un peso. Noi abbiamo avuto dei momenti, abbiamo avuto le sommosse, qualcuna di noi che ha fatto le manifestazioni a Roma con 150.000 donne, poi 50.000 e poi 5.000 e poi anche 2.000, non ha secondo me nessuna importanza. Importanza ha, cioè non che non ha nessuna importanza, cercate di capire cosa voglio dire, a volte si può ricominciare anche in poche. Importante è avere questa voglia di ricominciare. Io oggi ho sentito che c'è bisogno, ecco vi dico quello che a me ha dato questa serie di interventi, che noi abbiamo non l'umiltà, perché è una parola che non capisco tanto bene, non sta nel mio DNA, però la nostra capacità di ascolto deve anche darci la capacità di riflettere sugli errori che indubbiamente abbiamo commesso come femministe, nel senso che non dobbiamo avere paura di questo, non dobbiamo avere paura che oggi le nuove generazioni si radicalizzano, si formano politicamente su singoli spezzoni di problema che in quel momento devono affrontare. Non dobbiamo avere assolutamente paura della differenza tra le cose vecchie che vanno riproposte, che vanno le cose buone che vanno riproposte, che non sono vecchie, perché sono anche nuove, se lo vediamo in una prospettiva storica, no? Quanto non abbiamo realizzato, quanto di buono non abbiamo realizzato, potremo realizzarlo. E anche io credo che bisogna, in questo nuovo femminismo, bisogna avere la capacità di capire che ci sono varie anime che vanno tra di loro ad essere ascoltate. Faccio un esempio concreto. Delle due donne su tre giovani che sono a casa, e di cui vi saprò dire la prossima volta magari che ci sentiamo quante hanno rinunciato a un'attività lavorativa, io credo che nessuna di queste potrà partecipare a un corso per donne imprenditrici, no? Per fare un esempio. Questo non vuol dire che le cose che sono state fatte o che si possono fare in altre situazioni non abbiano un valore. Io credo che il femminismo debba superare questa malattia cronica della sinistra, che tutto quello che fanno gli altri non vale niente, solo quello che riusciamo a fare, ci vediamo, no? Che un po' egocentrismo e un po' snobismo è un po' l'insieme di tutti questi massima, brava. Settario, io non essendo io settaria, mi dimentico, hai fatto benissimo a ricordarmi questo settarismo di, no? Perché qui dobbiamo renderci conto, è stata saltata una generazione di giovani. Noi quando abbiamo il confronto con donne di 40 anni, sentiamo questo rancore verso il femminismo. Ed è giusto che sia così, perché essendo un'estrema minoranza la generazione di mezzo, no? Allora io riesco ad avere un buonissimo rapporto con le buonissime.
No, non ho capito perché loro hanno rancore, non puoi spiegare questo.
Ma io ho una mia teoria su questo, sì, posso dirvela, perché sono le figlie della sinistra sciocca, della sinistra imbelle, della sinistra settaria, come dice lei. Io credo sia anche questo in qualche misura, però è anche vero che non hanno la forza che abbiamo avuto noi, che oggi abbiamo diciamo 60 anni, la forza del movimento, la forza delle compagne, la forza delle idee, la forza che deriva da aver realizzato qualcosa, ecco. Cioè io credo che, a parte i matrimoni, i figli, queste cose personali, credo anche politicamente che io qualcosa mi sento di aver realizzato. Ecco, credo che questa sia una cosa importante. Le donne che non hanno questo o hanno la speranza di realizzarlo, se hanno 18, 20 anni, forse anche 25, 30, non voglio, ma io vi dico quello che sento, su questo non ho dei dati, e sento invece che chi vede che questo non è più realizzabile, perché ha un'altra età, ha una grande rabbia dentro. E anche una rabbia giustamente probabilmente verso di noi, verso la generazione che non ha saputo assolvere, e cominciamo a discutere perché al ruolo che in qualche modo ci eravamo proposte. Grazie.
Sì. Ma intanto qualche perplessità, nel senso che i temi di questo seminario erano cittadinanza, partecipazione, esclusione, inclusione, corpi. E devo essere sincera, io trovandoci a Milano nell'imminenza di una scadenza tanto importante, per esempio come quella delle primarie per il sindaco della città, pensavo, speravo, immaginavo che questi grandi temi fossero poi declinati e collegati a una scadenza importante. e cioè abbiamo qualcosa noi da dire, per esempio, a questi candidati, qualcosa da chiedere?
Dire.
Come ci vogliamo porre rispetto a queste candidature, che significano il prossimo governo della città? Marina, che stamattina è andata all'incontro con Boeri al Teatro Smeraldo, per esempio, ci raccontava delle cose importanti rispetto all'atteggiamento di questi candidati. Allora, la mia obiezione è: continuare a discutere di grandi temi interessanti, importanti, ma senza riuscire mai a collegarli poi con la realtà immanente, no? Con le scadenze politiche concrete, vere, mi chiedo dove ci porti. È vero che tra le tre candidature, diciamo, della sinistra, la carica di sindaco, non c'è una donna, questo ce lo siamo detti altro. È un problema di esclusione o un problema di autoesclusione? La risposta non l'avremo mai, ma credo che ormai, per lo Stato in cui versa il paese, siano due facce della stessa identica medaglia. E il rapporto tra esclusione e autoesclusione sia ormai quasi inestricabile, quasi indagabile. Dall'altra invece abbiamo, come dire, un sindaco donna da molti anni a Milano che ci dimostra che l'essere donna non fa di per sé la differenza, tanto che probabilmente nessuna di noi qui ha votato la Moratti né la rivoterebbe. Un'altra perplessità, sentivo dire in un altro intervento, dobbiamo permeare il lavoro di un pensiero differente o qualcosa del genere, mi scuso se non traduco alla lettera. Mi chiedo di quale lavoro si stia parlando, di quali lavori si stia parlando, di quale generazione di donne al lavoro stiamo parlando, perché c'è un'intera generazione di giovani in Italia, giovani donne, giovani uomini, i quali da almeno 10 anni, non da un anno, non da 6 mesi, sono reclutati nel mondo del lavoro, soprattutto nel mondo delle grandi aziende, soltanto con contratti a termine, con contratti a progetto, con co-co-co. Quindi mi chiedono che cosa possano permeare. No, di che cosa posso, nella situazione.
Sì, ma
di,
dall'87,
di totale debolezza, di totale e assoluta debolezza,
perciò
in cui i rapporti di lavoro si danno, no? Cioè una contrattazione di uno a uno, per cui io mi ammalo e sono a casa, per cui le giovani donne, sapete benissimo, giovani e anche meno giovani, che ormai da 10-15 anni sono lavoratrici a queste condizioni, per esempio, hanno da riconsiderare quello che noi consideravamo un diritto o comunque un'opportunità, che era quella della maternità, perché mi chiedo come si possa fare un figlio a queste condizioni. Vi dico anche che ho lavorato per molto tempo in situazioni di lavoro monosessuali, perché ho lavorato per molto tempo in un femminile dal quale poi non ho potuto far altro che andar via, forse per mia capacità, diciamo, a portare fino alle estreme conseguenze le contraddizioni, e vi posso dire, vi posso raccontare che i luoghi monosessuali possono essere dei veri e propri inferni e che anche lì non di per se stessi, diciamo, portano modalità altre di relazione. Il problema non sono come sempre le regole. E qui vengo al punto. Avete evocato, alcune di voi, e vi ringrazio, la proposta di nuovo, no? Che è quella di fatta a Roma, fatta a Milano, fatta a Bologna qualche giorno fa, che facciamo, creiamo un'associazione delle associazioni, andiamo ad un appuntamento, vediamo, nella primavera del 2011, nell'estate del 2011, non importa, andiamo a una sorta di stati generali, cerchiamo di capire se su quali punti, 6, 7, 10 fondamentali, importanti, siamo d'accordo, i tanti pensieri, appunto, nella pluralità di riflessioni che c'è stata, possiamo metterci insieme. Ma già questa proposta denuncia il fatto che questa proposta arrivi nel 2010, cioè mettiamoci insieme, denuncia una delle tante anomalie di un paese anomalo, no? Perché significa che ancora oggi nel paese che ha avuto il femminismo più lungo in termini di tempo, storicamente parlando, più partecipato e sicuramente più ricco a livello europeo di contributi teorici, deve oggi
chi è che dà queste giudiche le francesi non sono mica male,
quindi lasciamo finire,
grazie. Comunque debba dire, vogliamo rimetterci insieme, vogliamo provare a rimetterci insieme per contare di più, per provare a contare nell'agenda politica, per provare a cambiare qualcosa di questo stato di cose che appunto ci umilia, ci offende, preoccupante e eccetera eccetera. Ha ragione Marina quando dice la tragedia è non essere lì dove si stabiliscono le regole, no? Perché è chiaro che noi, diciamo, a differenza di tanti altri paesi, soprattutto nord europei, nonostante questa storia, poi, per una serie di cose che sarebbe complicatissimo ricostruire, Maria Grazia Campari parlava di una Costituzione molto giovane, però è tuttavia vero che in Spagna, dove metà delle ministre sono donne, sono uscite da una dittatura soltanto alla fine, nei primi anni 70, in Ruanda addirittura c'è il 50% di donne in Parlamento, quindi voglio dire è un'anomalia più complessa quella italiana, è un'anomalia che ha a che fare col terrorismo, che ha a che fare con la sorte di tanti movimenti, con la Papa, con la Chiesa, ma certo con tante cose che non è certamente qui la sede per ricostruire tutte. Comunque sia, si è prodotta questa anomalia. Le donne entrate in massa nella società, dove, come diciamo tutti, come dice Lea, come dice Marina, come dice Ada Lucia, ci sono e hanno espresso intelligenza, talenti, capacità, poi sono rimaste escluse, in parte sono autoescluse dai luoghi dove le regole che contano per donne e per uomini venivano stabilite, venivano pensate, venivano organizzate, e quindi ci ritroviamo poi oggi tutte e tutti a vivere in un paese che, come in tanti, diciamo ormai da anni, ha pensato di escludere le donne, che diventa un paese dove non solo vivono male le donne, ma dove vivono male le donne e gli uomini, no? Perché questo è evidentemente il risultato di un paese del genere. Dobbiamo, certo, diciamo, quello che io personalmente desidero è di, come dire, cambiare questo stato drammatico di cose in termini molto concreti, molto fattuali, poi appunto come e su quale base lo vedremo insieme. Io credo che su 5-6 cose almeno siamo tutti quanti d'accordo. Faccio due piccolissimi esempi. La realtà. C'è una giovane, a proposito di regole, che sono saltate per tutti, che non vengono rispettate e che troppo a lungo non hanno tenuto conto delle donne. C'è sotto casa mia una giovane donna, una trentenne, che ha una lavanderia. Questa donna resta incinta e mi dice che non starà a casa lei, ma starà a casa il marito, che ha un lavoro dipendente, che prenderà un congedo di paternità. Benissimo. Cosa che accade? Questa ragazza ha la bambina, dopo una decina di giorni torna nella lavanderia, che evidentemente per vari motivi non può lasciare né può dare in gestione ad altro per motivi economici, e dopo 3 mesi vedo che la bambina è in lavanderia. Dico, beh, allora che cosa è successo dopo questo congedo parentale di tuo marito? E lei mi dice 2 cose. La prima è che la solita risorsa della nonna è saltata, perché poi la nonna dopo 3 giorni ha detto, ma io non gli affogo, ho 70 anni e sta bambina dalla mattina alla sera, non ve la posso tenere. La seconda cosa, ed è questo che è spaventoso, che mi ha raccontato, è che il marito è stato sì per 3 mesi a casa, ma siccome aveva paura di essere licenziato, non ha preso affatto il congedo di paternità che gli spettava. È stato a casa 3 mesi senza stipendio.
Ah, senza stipendio.
Perché era tale la paura, tale la paura di perdere il lavoro. E in questa società sono talmente saltate tutte le regole, l'interiorizzazione del fatto che le regole non esistono è tale che loro, la coppia e quel giovane lavoratore non ha neanche chiesto quello che era un suo diritto, ha saltato la richiesta, è rimasto a casa senza stipendio e quindi non potevano far altro che lasciare questa famiglia di 4 mesi 4 in un nido che per fortuna tra l'altro hanno trovato perché potevano non trovare. Secondo esempio, le famose ghetta fine. Qua ogni volta che succede qualcosa di scandaloso, di mostruoso e di osceno, e ne succedono francamente tutti i giorni, per mezz'ora si parla del fatto in sé e per il resto del tempo si parla delle donne. Se sono quante fanno le escort, quanto aspirano a fare le veline, quanto siano ormai come dire, fuori controllo le giovani donne che accettano qualunque cosa. Il meccanismo è sempre questo. Io poi ho un po' riflettuto sulla storia di queste ragazze che si sono ritrovate a fare da pubblico qualche anno, ma mi chiedo, il problema è di ragazze di 20 anni che come facevano 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, si sono iscritti ad un'agenzia di hostess dove viene richiesto di mettersi un taglierino e di dare i dépliants, no? Come succederebbe in qualunque paese normale, dove chiederebbero di fare la fiera del Levante, la fiera del mobile o non so, il congresso per peraltro persino di partito, o quindi è un problema di queste ragazze che si sono ritrovate, essendo iscritte all'agenzia di hostess, avendo il bisogno di guadagnare 50-60 euro facendo un lavoro one shot spot per mezzo pomeriggio, o un paese del tutto anomalo dove si consente ad un dittatore di venire qui e di poter ospitare lui, i cammelli, le guardie del corpo, le guerriere pseudo-macedoni e di spiegare a un pubblico finto di giovani donne come bello il Corano e di come viene applicato bene nel suo paese. Cioè, poi in quali condizioni del paese poi le donne, no, si trovano ad avere dei comportamenti che poi, trovano tutti riprovevoli. Quindi, chiudendo, se riuscissimo anche a parlare anche oggi pomeriggio di che rapporto per esempio abbiamo qui a Milano con la politica milanese, con l'imminenza di alcune scadenze importanti della politica milanese, credo che sarebbe una cosa importante, ci porterebbe un po' più avanti anche in senso fattuale, non perdere secondo me questa occasione, questo treno importante. Pensare di nel rispetto delle differenze, dei contributi straordinari che molte di voi hanno dato al femminismo italiano e che continuano a dare, l'idea che comunque abbiamo bisogno di una forza più vasta per contare di più, mi sembra un'altra, come dire, un'altra